Ribaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E bentornati, eccoci qui un altro venerdì insieme sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM in modulazione di frequenza nell'area metropolitana barcellonese. Ci potete ascoltare anche in streaming www.contrabanda.org dalla nostra pagina web, dovunque voi siate, dal Kamchatka a Tripoli, da Trento a Treviso, dall'ospitale degli Obregat proprio qui dietro l'angolo rispetto a dove siamo, nella Plaza Real di Barcellona, fino anche a Lisbona o alla Tanzania. Insomma, davvero, dovunque voi siate, due ore di programma insieme. Oggi non siamo in diretta, già ve lo diciamo, oggi la puntata è registrata, è mercoledì per noi, ma facciamo finta sia venerdì. Come sempre, tanta musica, tante sorprese, tanti ospiti, delle belle interviste, vedrete tra poco chi abbiamo in serbo per voi per questo venerdì. E come sempre cominciamo appunto con nuove uscite musicali provenienti dall'Italia. E è un'uscita molto interessante, viene dall'Italia e più precisamente dalla Sicilia, si chiama Mimì Sterrantino. Ci è piaciuta molto, ce l'hanno consigliata da Milano. Sentitevi voi a questo pezzo molto bennatiano.
Multinazionali, cerco di starmene un po' più in disparte, rintanandomi nella mia malinconia, oppure nella voglia di scappar via. In questo mondo di multinazionali non ho più tempo per pensare all'arte, tutti pensano solo ad essere pieni di denari, e i sentimenti hanno preso altre sembianze. Mondo di multinazionali credono ancora ad aver ragione quelli che si schierano con i più forti e poi si piangono troppi mila morti. In questo mondo di multinazionali a volte l'amore riesce a sgusciare fuori dalle anime di chi sta male, sinuoso come certi serpenti nel mare. Di multinazionali hanno messo in disparte le persone oneste, hanno portato i cattivi agli altari e li hanno uniti con gli uomini d'affari. In questo mondo di multinazionali si tende sempre più a star sulla destra, io preferisco una guida all'inglese, ma anche da questo lato il disagio è palese. Thank you. nazionali. Cerco di starmene un po' più in disparte, rintanandomi nella mia malinconia o in un sorso divino della terra mia. In questo mondo di multinazionali fareste meglio a sentire l'odore della terra appena zappata, che è il puzzo di macchine in fila.
Questo mondo di multinazionali, lui si chiama Mimì Sterrantino e in questo album, in questa canzone più precisamente, l'album si chiama Spengo il televisore, è uscito recentemente ed è accompagnato dagli Accusati. Vi abbiamo fatto sentire questo pezzo per aprire con questa puntata di Zibaldone con questo bravo musicista e cantautore siciliano. Lui è nato sulla sponda di un ghiacciato fiume della Svezia del Nord, ma solo dopo due mesi si è trasferito nella calda costa siciliana. Per la precisione a 550 metri dal mare a Castelmola e lì ha continuato a vivere e l'influenza della musica si è fatta sentire, la passione per la musica fin dalla tenera età. Racconta nella sua, in una sua nota in internet che l'inizio è stato l'amore per la musica folk e soprattutto la leggera italiana con Lucio Dalla e Lucio Battisti. Nel 2001 ha cominciato a scrivere in italiano e nel 2006 è uscito, nel dicembre del 2006 più precisamente, il suo primo EP di 8 brani pubblicato da una piccola etichetta indipendente, La Malintenti. Ora è uscito da poco appunto questo suo nuovo album, Spengo il televisore. Ricordiamo anche che ha suonato con varie formazioni negli anni scorsi, Mimì Sterrantino come i Beddi, e la musica siciliana e anche l'influenza della musica balcanica si sente molto, oltre che appunto i grandi cantautori. Abbiamo già ricordato Dalla e Battisti, logicamente anche Bob Dylan, anche lui stesso ricorda come una delle influenze giovanili, ma poi Tom Waits, Paolo Conte, Fabrizio De André e anche Vinicio Capossela. Di sottofondo ci stiamo sentendo un altro pezzo di questo nuovo e molto interessante album di Mimì Sterrantino, Spengo il televisore. Il pezzo si chiama L'illusione di un ventenne, anche perché appunto questo album ha un grande pregio di essere, di contenere canzoni molto molto diverse al suo interno, e quindi da un pezzo più folk e blues come in questo mondo di multinazionali a un pezzo in un certo senso un po' più malinconico e quasi più romantico come questa L'illusione di un ventenne, passiamo a un testo e a una canzone ancora più particolare. Vi facciamo sentire adesso come seconda canzone di questa nuova proposta per aprire lo Zibaldone di oggi, Mimì Sterrantino.
Questa notte ad aspettare, tra libri e zanzare, odore di un antico scenario irreale. Eccomi sprofondato in un museo che suda polvere, suda la mia gioventù che m'è sfuggita e che non c'è più. Mentre gli alberi fuori chiedono il silenzio e tu non sei, e tu non vuoi.
tornerei a rivivere quei guai, quei momenti di pura illusione in cui tu m'hai cacciato trascinandomi giù. E adesso te ne vai, non scordare il tuo cuore, non si sa mai. Cosa farmene senza di te?
Terrantino, mentre gli alberi chiedono il silenzio, una canzone molto bella, questa sì, dalle influenze più caposeliane forse rispetto alle precedenti, un bell'album, spengo il televisore, ci è piaciuto molto, quindi vi faremo sicuramente sentire ancora qualcosa di questo giovane cantautore musicista siciliano. Ma andiamo subito con il programma di questa nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM. Innanzitutto un grandissimo ospite qui con noi quest'oggi, Michel Pujadò, scrittore, musicista, interprete, filologo catalano, che ci presenterà quest'oggi il suo nuovo lavoro, il terzo della sua carriera, dedicato a un grandissimo della canzone d'autore francese ed internazionale, cioè Georges Brassens. Poi avremo con noi Claudio Venza, o almeno non l'avremo con noi, ma una intervista registrata, e ci parlerà ancora, come nella settimana scorsa, del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Quindi chiuderemo questa intervista in due parti con Claudio Venza, ricordiamo, storico dell'Università di Trieste, e poi avremo tutti i nostri collaboratori, quindi sempre dall'informazione sui movimenti sociali con il Banzo, la Trash Zone con la carissima Vignini è in forse, vediamo se arriva a tempo, e poi ci saranno il nostro Claudio Cardone con la sua sezione sui nomi, la Laura Orlandini con il consiglio musicale della settimana, e poi insomma tutti gli ospiti attesi e inattesi, come sempre quel fanfarone di Bruno, il comico serio, la signora Gina che ormai ci chiama sempre, poi avremo il nostro collegamento con il fan della Propatria, ma li scopriremo un po' poco a poco come sempre in queste due ore di programma assieme. Lasciamo da parte Mimì Sterrantino e allora andiamo con Michel Pujadò, ci andiamo a sentire la versione nel suo appunto recentissimo album appena uscito, Llumi Ombra, Michel Pujadò che canta Brassens in catalano, le traduzioni logicamente sono sue, ci andiamo a sentire forse il più grande o uno dei più grandi successi di questo cantautore francese. Paco Ibáñez l'aveva cantata in spagnolo, La mala reputazione, noi andiamo a sentirci la versione in catalano che apre proprio Llumi Ombra di Michel Pujadò, La mala reputazione. Eccolo qui per voi su Zibaldone.
El meu poble no és pretensió, tinc molt mala reputació, obri el bec quan quedi callat, em miren com un empestat. tanmateix no fas cap barrabassada, tot fent la viu-viu lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi, llevat dels muts, esclar que sí. Quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere, més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat, faig una traveta eficaç i es fot de cap al senyoràs. Tanmateix em sembla que hi ha pitjors bromes que deixar fugir un lladregot de pomes. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots em veuran gronxant-me el vent, llevat dels secs, és evident.
Miquel Pujadó, La mala reputació, de Brassens, Il llum i ombra, è l'ultimo album che Miquel ha composto dedicato a Georges Brassens. Miquel, passamos un poco al castellano, però vamos mezclando.
Come tu vuoi, capisco bene l'italiano, può leggere l'italiano, può capire benissimo, ma lo parlo male. Quando sono in Italia ho bisogno di 2-3 giorni per avere l'abitudine di parlarlo minimamente con fluidità, si dice così.
Perfetto, va benissimo.
Bene, però bueno, vamos a hablar, perché sennò tengo che star pensando tutto il rato in lo che voy a decir.
Así es más fácil también para digamos hacer un directo radiofónico. Bueno, enhorabuena para este CD que lo recordaba antes, es el tercero que sacas dedicado a Brassens.
Bueno, el tercero en 20 años, que claro. Ya es una digamos un tiempo bastante largo. De hecho, el primero lo saqué cuando ya hacía 10 años de mi primer disco y fue una especie de reacción. Yo había hecho 5 álbumes, todavía eran de vinilo en aquella época, y hice el primero en el 82. Entonces, después de 5 discos, comencé a tener una cierta angustia de decir, ¿y ahora de qué hablo? He hecho 50 canciones, ahora me parece una ridiculez, pero en aquel momento pensaba, 50 canciones y ahora me voy a repetir, comenzaré a hablar de las mismas cosas. Decidí estar un par de años sin escribir canciones para renovarme y para no estar inactivo, al menos en el campo de la canción. Decidí coger canciones de Brassens que siempre me habían encantado y trabajar un poco para intentar adaptarlas, para trabajar un poco la lengua, trabajarlo, digamos, con respeto a un autor diferente de mí, pues para ver cómo se me daba la cuestión de las adaptaciones. Hice el primer disco que salió en el 92 y a partir de aquí fue divertido porque me comenzaron a llamar para festivales, de hecho me parece que la primera vez que canté Brassens, mis traducciones de Brassens fuera de Cataluña, no fue en Francia, sino en Italia.
¿En dónde te acuerdas?
Milán. En Milán, en el Teatro Lírico de Milán, que está al lado del Duomo, y en un festival de 3 días que se llamaba Milano Europa per Brassens, que organizaba un cantante milanés que se llama Nanni Svampa. Y fueron 3 noches donde nos encontramos varios adaptadores de Brassens de varias lenguas. Vino Paco Ibáñez, ya nos conocíamos con Paco de la época que él vivía en París, en castellano, yo en catalán. Entonces estaba René Claude, que cantaba evidentemente, es una quebequera. Marquesa, que canta en francés, pero también estaba Fausto Amodei en italiano, que estaba Gili de Deche, que en checo. Fue unas sesiones muy, muy divertidas unos días.
Y por cierto, con Fausto Amodei te vas a ver dentro de poco,
dentro,
¿verdad?
De poco, el 10 de julio, me voy para el Valle de Aosta para participar en un congreso sobre canción de autor. Entonces haré una ponencia, un concierto, y sé que uno de los ponentes también es, y cantantes que estará, es Amodei.
De hecho, vamos a hacer un pequeño así resumen para los oyentes de Zibaldone, que quizá los que todavía no te conocen. Miquel Pujadó lleva 40,
¿no? Bueno, no tanto, no, yo tengo 53. Entonces, digamos, yo comencé a escribir canciones cuando era muy jovencito, 14, 15 años, imagínate, mucho pelo, que ahora ya no tengo. Pero el primer disco lo hice en el 82, era el año que yo acabé la carrera de filología, el año que no fui al servicio militar porque me salió algo que se llamaba en aquella época excedente de cupo, o sea que los que habíamos nacido después de pedir unas prórrogas, pues por una cierta lotería en tal año nos dejaban quedarnos en casa, cosa que me encantó. Y todo fue rodado, me llamaron de una discográfica que abrían catálogo, que si quería hacer un disco, pues dije, pues vale. Y el primer disco mío salió en el 82, tenía 22 años. Entonces, desde entonces he seguido una carrera bastante regular, más o menos cada 2 años he hecho un disco, y básicamente son discos de mis canciones. Me parece que he publicado 16 en total, de los cuales pues 13 son con mis canciones, 11 con letras mías y 2 con músicas mías sobre 2 poetas catalanes, uno del siglo XIX, que es Joan Maragall, del cual se celebró el centenario hace 2 años de la, digamos, de su muerte, y el otro un poeta de la República, de la posguerra, que es Agustí Bartra, que además vivió después de volver del exilio en Terrassa, que es mi ciudad. Entonces, básicamente he hecho este trabajo, y como cosa especial, aparte de escribir y de traducir y de adaptar para otros cantantes, pues he hecho estos trabajos regulares cada 10 años sobre canciones de Georges Brassens, que pienso que llevo unas 50 y tantas traducidas, adaptadas y grabadas.
Claro, y recordamos entonces a nuestros oyentes, el primer álbum salió en 1992, La mala herba, que por cierto se encuentra también reeditado, ya que estaba prácticamente descatalogado.
Sí, era un disco que salió en el 92 en una discográfica de Madrid que ya no existe. Entonces yo tenía uno en casa, muchas veces me pedían desde Francia, desde aquí, si tenía algún ejemplar del disco. Digo, tengo uno en casa, no tengo más. Entonces decidimos esta vez con mi técnico de sonido, bueno, ya que estamos grabando, pues vamos a hacer una remasterización del primer disco antes de que se pierda incluso el único que tengo, y vamos a ponerlo como regalo
en el nuevo que acaba de salir. Brassens y Llum y Ombra. Y en el medio, en 2002, es decir, hace 10 años.
En 3, me parece que fue.
En 2003.
Sí, porque en 2002 saqué un disco de canciones mías, desde el 2003, porque ahora hace 10 años, salió el segundo, que se llama El temps no té cap importància, que es una traducción más o menos fiel de Le temps ne fait rien à l'affaire, que es una canción de Brassens. La canción en sí habla de las generaciones, ¿no? Los jóvenes siempre dicen a los viejos que son imbéciles, los viejos dicen que los jóvenes son imbéciles. Él en aquella época tenía 40 años y decía, yo que estoy en medio, dejadme que os diga una cosa, el tiempo no tiene nada que ver, cuando sois imbécil, sois imbécil. Es un poco la filosofía de Brassens. Y yo el título se lo puse un poco para también decir que aunque pase el tiempo, aunque Brassens hace muchos años que está muerto, sus canciones continúan siendo tan actuales y tan sugestivas como siempre.
Desde luego, además, bueno, tuvimos el placer de compartir una noche muy, muy bonita contigo recientemente. Habíamos hablado de todo esto en Zibaldone, en la primavera, porque estuviste en el homenaje a Georges Brassens que organizamos con el Festival Cosi di Amici.
Fabrizio de Andrea, ¿no? Más que Georges Brassens.
Eso ya antes con Alta Italia.
Ah, sí, perdona, pensaba que... Georges Brassens con Patruco, ¿verdad? Pensaba que hablabas de la otra sesión con Fabrizio, sí. Sí, sí, en Lutegas, que cantamos algunas canciones juntas.
Y estaba Enric Arnaiz, sí. Y luego estaba Alberto Patruco, que digamos, aparte de hacer sátira y hacer mucha
comedia,
como él sabe hacer, interpretó, claro, algunas de las versiones en italiano traducidas por Sergio Secondiano Sacchi, de Georges Brassens, y luego hicisteis.
Y aprovechamos un par de temas que teníamos traducidos los dos para cantarlos ahora tú, ahora yo, una estrofa en italiano, una estrofa en catalán, y al final los dos a la vez.
Y fue muy bonito.
Un poco cacofónico, pero bueno, fue divertido.
Y además, bueno, para cerrar un poco esta breve retrospectiva y presentación de tu carrera musical, y también de esto habíamos hablado en los pasados meses aquí en Zibaldone, uno de los últimos álbumes que he sacado, al menos el anterior antes de eso de Brassens, que es A Contraveu, que
sí, es el último de canciones totalmente mías, es del 2010, son letra y música. Después todavía hay otro, pero es uno de estos monográficos dedicados a un poeta que es Maragall, que fue en el 2011, que está grabado en directo. Y después sí que viene el Brassens, que es ahora de hace
que por cierto,
días.
Una canción que me gustó mucho y que puse también, que es Memoria Selectiva.
Ajá.
Que también me parece un poco brassensiana.
Bueno,
¿no?
Parte de una idea que hay temas que casi todos los poetas o autores de canciones los utilizan, lo que pasa es que cada cual los utiliza a su manera. En este caso es la diferencia de recuerdos entre cosas antiguas y cosas relativamente modernas. Aquí sí que utilicé una idea brasseniana, aunque no aparece en la canción, que Brassens decía en una de sus últimas canciones que enseñar el corazón era como enseñar el culo. Entonces yo quería, en esta canción mía, hablar de que a veces te olvidas de historias sentimentales de hace unos cuantos años, se te pierden las caras, se te pierden, digamos, los de qué color tenía los ojos, cómo era su cabello, y en cambio aquella chica que a los 14 años te cogió de la mano, o aquel beso bajo la lluvia, a los 15, y si no llovía te lo inventas porque queda mucho mejor, eso no lo olvidas nunca. Y como tenía miedo de hacer una canción un poco demasiado sentimental, demasiado cursi, entonces mezclé, y en eso sí que tal vez soy un poco brasiliano, mezclé recuerdos auténticos de mi adolescencia con unas animaladas extraordinarias. Que quien piense que esta canción es totalmente autobiográfica puede pensar que soy un pervertido de mucha consideración. Sí.
La canción es buenísima. Recordamos una cosa, que el CD que estamos presentando aquí hoy, Miquel Pujadó, Brassens, Llum y Ombra, que ya lo hemos dicho, contiene otro CD que es la reedición del primer álbum que hiciste dedicado a Brassens, con traducciones catalanas de canciones de Brassens, que es La mala herba de 1992. Son más de 20 canciones ese Llum y Ombra. Son canciones entre las más conocidas de Brassens, como sí. La primera con la cual hemos abierto, que es La mala reputación, y luego hay canciones también
sí,
menos
de hecho el título, conocidas. El título, Llum y Ombra, Luz y Sombra, se llama así porque he cogido una serie de bloques, o sea, las seis primeras canciones son canciones conocidísimas por casi todo el mundo en Francia, aquí también por los que más o menos conocen Brassens, La mala reputación, evidentemente, pero también La buena Margot, la historia de aquella pastorcilla que le da de mamar un gato y todos los hombres del pueblo van a contemplar el espectáculo, o Fernando, que yo le he traducido por Enriqueta, que es aquella canción de los solitarios, ¿no? De la
y luego
actividad.
Quizá vamos a ponerla también.
Entonces hay seis canciones que para mí son extraordinarias, pero que son canciones escondidas por los éxitos de Brassens, pero que vale la pena pues conocer, como el petit flautista, el pequeño flautista, o el la oveja de Panurgo, o Don Juan, que es una de las que canté con Patruco precisamente en sí. Luz de Gas. Luego hay seis que son canciones que por un motivo u otro Brassens nunca llegó a grabar, una porque es muy antigua, era de su primera época, cuando imitaba un poco a Charles Trenet en los años 40, dos póstumas, canciones que regaló a otros cantantes, e incluso una canción realmente iba a decir marrana, de un proyecto que tenía de canciones de Payard, de Saldegarde, no sé en italiano cómo decís, un poco...
Ahora la traducción exacta, sabes que no me sale.
Bueno, y que se llama El nieto de Edipo.
Sí.
Y entonces hay como una coda con dos muestras de la veintena de poemas de otros autores que Brassens musicó a lo largo de su trayectoria. Entonces es una visión que pienso que es bastante amplia.
Y completa.
De lo que es,
y completa.
Son 20 canciones que también quedan, digamos, completadas con unos textos dichos por una amiga mía, una actriz, Evine Carlo, nacida en París, en francés, extraídos de la correspondencia de Brassens, de textos autobiográficos, que también ayudan a situar las canciones en su época.
Yo diría entonces de pasar desde la luz, la llum de La mala reputación, a la sombra de Penélope.
Es una de las canciones más bonitas de Brassens y justamente poco conocida.
Y aquí va.
Tu, l'esposa model, que ets el grill de la llar, i el teu vestit de núvia és d'un blanc exemplar. Tu, la Penèlope intractable, m'he preguntat sovint si guardes ben al fons del teu cor un desig que creix d'amagatons i un pensament vell i culpable. i un pensament vell i culpable. Darrere les cortines, cosint, brodant si cal, tot esperant que torni un Ulisses de Raval, que no ha somiat mai meravelles. I els vespres melancòlics, que no ha sentit el pit, l'anhel de geure un dia nua en un altre llit i comptar unes altres estrelles. I comptar unes altres estrelles. No has cridat mai encara en un sobtat rampell l'amoreta que passa, que et fa oblidar l'anell. T'explica altres secrets del cove, posa la margarida a l'hort més assenyat, el fruit prohibit a l'arbre de la fidelitat, i el desordre a la teva roba, i el desordre a la teva roba, que potser no has volgut veure un dia tornar aquell àngel o dimoni que amb un arc a la mà, tot disparant se les enginya per fer tornar de carn l'estàtua més glacial, i llavors la fa caure de dalt del pedestal. N'arrenca la fulla de vinya, n'arrenca la fulla de vinya. No temis pas que el cel et vulgui castigar, el teu cervell no ha fet res més que galopar, sense llançar-te les verdisses. És un pecat venial, una falta de zel, és la cara amagada de la lluna de mel, i l'ombra on mai no entrarà Ulisses, i l'ombra on mai no entrarà Ulisses.
Penélope, Miquel Pujadó, estamos presentando aquí Brassens y Llum y Ombra, su último trabajo dedicado, bueno, con versiones en catalán de algunas de las canciones del gran cantautor francés. Miquel, antes de recordar a quien nos está escuchando que presentarás dentro de poco, el viernes 5 de julio a las 7:30 de la tarde en la FNAC de Plaza Cataluña, este trabajo. Entonces, para quien quiera que se acerque
sí,
ahí.
Sí, sí, haremos una presentación, no será un concierto entero, yo vine solo con mi guitarra, haremos algunas de las canciones como muestra. También participará un buen amigo mío que es un actor y director de teatro, que es Carles Canut, que es el director de la Fundación Romea. Hablaremos un poco de Brassens, leerá algunos textos sobre Brassens también, y entonces yo cantaré pues esto, unas cuantas canciones de Brassens, pero todavía no será el espectáculo que preparamos para presentar el disco oficialmente a partir de septiembre.
Que entonces en otoño nos esperarán varias presentaciones y varios espectáculos en Barcelona y Cataluña.
Sí, en Barcelona, que llegará un poco tarde, justamente lo haremos en el Teatro Romea, en la calle Hospital, el 16 de diciembre, con mis músicos, con Canut, etcétera, pero antes estaré en Terrassa, en mi ciudad, el 25 de octubre, también estaremos en la Cataluña del Norte, en Perpiñá, luego también en Cabestany, y estamos intentando ligar varios pueblos y hacer
otras fechas.
Sí, para a partir de septiembre, octubre, tener montado el espectáculo, que será no solamente las canciones del último disco sobre Brassens, sino que haremos una selección de todo lo que he hecho sobre Brassens durante estos 20 años.
Será buenísimo.
Entonces, una veintena de canciones, pero que serán procedentes de los tres discos.
Los amantes de Brassens pues deben estar, porque no pueden faltar en una ocasión de este tipo. Por cierto, hablando de Brassens, cuando estuvo también aquí Alberto Patrucco, vino a Zibaldone, vino aquí a Radio Contrabanda, y con él también hablamos, aparte de su último álbum dedicado a Brassens, que por cierto ahora Alberto Patrucco está acabando de grabar un segundo álbum con versiones en italiano de Brassens, conjuntamente con Enrico Ruggeri. Así que bueno, nos vamos preparando porque el año que viene esperemos tenerlo en nuestras manos. ¿Cómo te acercaste tú a Brassens?
Bueno,
¿Y cómo quizás te enamoraste de Brassens? ¿Se puede decir que estás enamorado?
Sí, bueno, es uno de los autores básicos para mí y para muchísima gente. Yo siempre recuerdo lo que pasó hace unos años con Gabriel García Márquez, el gran novelista, que en Francia le preguntaron unos periodistas cuál era para, según su opinión, el principal poeta francés del siglo XX. Todo el mundo pensaba que diría desde Louis Aragon a Paul Éluard, etcétera, y dijo Brassens. La cosa dejó a muchos descolocados, porque a muchos esto de que un poeta, ser considerado poeta como una guitarra en las manos, no les acaba de, claro, de parecer lógico. Entonces yo tuve la suerte de comenzar a conocer el francés a fondo desde los 10 años. Yo, evidentemente, no por la escuela, porque el francés, el nivel del francés que se hacía en la escuela era ridículo, sino por interés. Por interés comencé a leer, a escuchar, a hacerme mío un poco el idioma, y a los 14 lo dominaba casi como mi propia lengua, y es cuando me comenzaron a caer en las manos discos de canción, no solamente francesa, sino catalana, en castellano y italiana. Me comencé a enamorar de entrada del género, o sea, en aquella época lo que se escuchaba por la radio como canción era bastante lamentable, y claro, cuando comenzó a escuchar pues gente como Raymond, como Jacques, pero también como Aute, y en Francia me llegan algunos discos por casualidad de Leo Ferré, que me dejan alucinado, o Guy Béard o Barbara. Entonces comienzo a descubrir un tipo de canción que me enamora, como decías, porque es la que me da la idea de dedicarme a hacer canciones. Digo, esto se puede hacer una compresión de lo que, con la intensidad de una novela, pero en lugar de 300 páginas, en 3 minutos. Y Brassens para mí es el modelo de esta gran habilidad de crear con palabras, con música, con una voz que a lo mejor no es una voz extraordinaria, pero que es fraternal, que es como si fuera un amigo que te explica cosas al oído, una serie de canciones que además son atemporales, que no pasan de moda, que cuando habla de un tema es un tema, como cuando Shakespeare, utiliza los temas humanos de toda la vida para hacer sus obras de teatro. Para mí Brassens es el Shakespeare de la canción. Brassens murió en el 81, pero si actualmente escuchas una canción de Brassens, una persona que no conozca a Brassens sería incapaz de decir si esa canción es del año 50, del año 70, del año 2000 o de dentro de 20 años. A eso también ayuda que Brassens, una cosa que muchos críticos le echaron en cara, es que fue muy sencillo a la hora de los arreglos instrumentales. Brassens toda la vida cantó en público simplemente con su guitarra y con un bajista, Pierre Nicolas, y como gran concesión en los discos acostumbraba a poner un segundo guitarrista. Esto a veces...
Cosa que desde luego, perdona Miguel, has respetado tú también.
En lugar del segundo guitarrista he puesto un acordeonista, claro, para cambiar un poco lo... Igual que mi manera de tocar la guitarra no es la misma manera de Brassens, yo tiendo más hacia el picking de un Chet Atkins, de un Marcel Dadi, etc. Claro, yo no voy a hacer un clon de Brassens, intento llevarlo a mi terreno. Pero, claro, tú escuchas hay enormes cantantes franceses de los años 60, 70, 80, pero tú escuchas a Aznavour y tú sabes perfectamente cuando oyes una canción de Aznavour, cuándo está grabada, si es de los años 60, si es de los años 70, sí, por los arreglos. Sí. Y a veces hay canciones que son extraordinarias, pero que se notan envejecidas a causa del arreglo. Entonces, Brassens huyó de esto como de la peste. Hay muchos que decían, es que Brassens siempre suena igual. No, por favor, no se puede confundir lo que es la calidad armónica, melódica de una canción con su acompañamiento. Una gran canción se puede tocar con una guitarra o un piano y ser una gran canción, y una canción vulgar puede tener detrás la Sinfónica
desde luego
de Londres desde y luego ser una canción vulgar. Entonces Brassens supo evitar la trampa, digamos, de los arreglos que quedan marcados en un tiempo, haciendo esta propuesta desnuda, pero que ha sabido superar el paso del tiempo, y que además ayuda a que Brassens pueda ser reinterpretado por muchísimos grupos, cantantes de estéticas diferentes. Antes de morir se hizo un disco de jazz con Harry Switch Edison, Dorothy Donegan, los grandes del jazz, que demostraron que las músicas de Brassens son extraordinarias, y actualmente hay desde grupos de punk, hay un grupo en francés que se llama Brassens Not Dead, grupos folk, cantantes de todas las características y en todos los idiomas. Yo pienso que no existe ningún autor de canciones que se haya traducido a tantos idiomas: inglés, italiano, castellano, portugués, hebreo, esperanto. Hay discos de Brassens en esperanto.
Sí,
Jacques Vague, un amigo mío francés, ha grabado varios discos de Brassens en esperanto.
Eso es
japonés.
Sí, sí. En japonés también.
En japonés. Yo pienso que no hay casi idiomas en los cuales, en occitano, no hay en italiano, claro, no hay idiomas tengo un amigo también del Camerún, porque yendo a festivales que se hacen en Francia alrededor de la obra de Brassens, claro, que hay bastantes, son la Romaine, la Integral de Drouot en París, pues vas conociendo gente, y uno de los cantantes que conocí es un cantante camerunés que se llama Jean Sangali, que en realidad es un bluesman negro que ha hecho un disco que se llama Brassens era negro, donde lleva Brassens al terreno del blues y donde acaba cantando un tema de Brassens en camerunés.
Buenísimo.
O sea, sí.
Espectacular. Y por cierto, ya que hablamos de cosas peculiares alrededor de la figura y de la obra de Brassens, hemos dicho que en tu álbum hay canciones más conocidas, canciones menos conocidas, digamos, de Brassens, y luego hay también algún inédito. Y una de estas canciones inéditas, además, recientemente está teniendo un éxito en la televisión catalana, que es Enriqueta, ¿no?
Sí, esto ha sido una historia que yo no me esperaba. Hace 15 días fui a presentar el disco en un programa del programa de las mañanas de TV3, los matines de TV3, y claro, fui con mis músicos y dijimos, bueno, ya que vamos a hacer una canción, al menos que la recuerden. Entonces, la canción Enriqueta, en realidad, originalmente se llama Fernando, pero cada vez que un cantante de otro idioma la traduce, la tiene que, normalmente cambia el título de la canción porque necesita la rima. Es una canción un poco marranota, donde Brassens era del año 72, hablaba de los solitarios y del ejercicio preferido de los solitarios. Entonces, claro, en francés Fernando decía, quand je pense à Fernando, je bande. Yo recuerdo que Ananias Vampa la tradujo por Chesira, cuando pienso a Chesira, y me tira. En Sudamérica está, en Argentina, Rubén Reches, cuando pienso en Teresa se me pone tiesa, y yo le hice Enriqueta, cuando pienso en Enriqueta se me pone tendreta. Y sin saberlo yo, hay un programa humorístico muy visto en TV3 que han utilizado esta canción, se llama APM, alguna pregunta más, y parece, yo no lo he visto porque me van avisando, que hace 15 días que la están pasando cada dos o tres días y que tiene un cierto éxito.
Y además, bueno, la ironía de Brassens traducida en tu versión al catalán se ve que es siempre de una actualidad brutal.
Bueno, es que son canciones, como te decía, no son canciones que no pasan de moda.
Y entonces vamos a escuchar esta Enriqueta en la versión en catalán de Miquel Pujadó aquí en Zibaldone, Radio Contrabanda.
Sóc un vell triscongo i no tinc gens de companyia, però em consolo cada dia al ritme d'aquesta cançó. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina, però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Aquesta mascle cantarella de molt viril collita ressona dins de la garita on s'avorreix el sentinella. Quan penso en l'Enriqueta se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina renoi com se m'empina, però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Està pensit com un xiprer i enmig de la galerna, tot vigilant la gran llanterna, així canta el vell faroner. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina, però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. El seu reclinatori és dur, la cel és fosca i trista, i entona això el seminarista de nit quan no el sent pas ningú. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina, però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Arc del triomf, a tu he vingut per revifar la flama i em fa plorar sentir com brama el bon soldat desconegut. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina, però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. I penso posar el punt final a uns versos lapidaris, tot suggerint als solitaris que en facin l'himne nacional. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel.
quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina, però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar no sempre es pot triar.
Miquel Pujadó aquí con nosotros en Zibaldone presentándonos este Brassense Llum. Y hombre, hemos escuchado Enriqueta, una canción muy divertida y con ese punto de ironía brasenciano adaptado al catalán, ¿no?
Claro, claro. Una de las canciones que realmente popularizó. Él consideraba que era una canción menor, pero realmente cuando salió tuvo un éxito brutal.
Absolutamente. Por cierto, recordamos también quién ha colaborado contigo en este proyecto y quién ha tocado.
Sí,
y
es un disco sencillo. Yo normalmente trabajo con, cuando hago mis canciones, me complico más la vida con músicos, con una decena, docena de músicos. En este caso, como decíamos antes, he querido ser muy fiel a la sencillez de Brassens. La única diferencia, hay mi guitarra, está el contrabajo necesario en Brassens, en este caso es de Joan Humet, que es un joven músico de Terrassa, que es justamente es de tradición familiar artística, porque su padre es Agustí Humet, un director de teatro con quien he colaborado haciendo espectáculos sobre Boris Vian, por ejemplo, y otra gente, y su tío era un cantante catalán que había cantado en catalán y en castellano, que murió recientemente y que había sido muy popular, se llamaba Joan Bautista Humet, o sea que es un músico de tradición familiar artística, y entonces el acordeonista es Manuel López, un profesor de música de Manresa, con quien colaboro desde el disco dedicado a Maragall el año 2011. Son los únicos músicos, es un disco tranquilísimo de grabar, de hecho lo grabamos con un equipo móvil prácticamente en casa, y ahora con un gran técnico, que es el técnico que colabora a mí desde hace, me parece que comenzamos a colaborar en el 93, David Casamitjana, además es el que me sonoriza en directo, y entonces hay también la voz de Olga Suárez, que es una actriz de una asociación poética dedicada a Vicente Andrés Estellés, el gran poeta valenciano de Benicarló, que nos conocimos hace bastantes años, con quien he hecho muchos espectáculos por el país valenciano, combinando mis canciones con los poemas de Estellés, y que es nacida en París, habla por tanto perfectamente el francés, y quise que separara los bloques de canciones, las más conocidas, las menos conocidas, las que Brassens nunca grabó, con textos, como decía antes, extraídos de la correspondencia de Brassens o de textos autobiográficos.
Sí, que ha sido una idea muy bonita también para que la gente se acerque con más facilidad, ¿no?, a la obra de este gran cantautor. Por cierto, traduces muchísimo tú, Miquel, y no solo Brassens, y no solo del francés.
Bueno, para cuando me piden colaboraciones, hago canciones propias, hago músicas, hago adaptaciones, he escrito para Guillermina Mota, para la Sarsete de la Popa Sec, el grupo de baile, para, yo que sé, ahora estoy traduciendo canciones italianas para
Justamente
Diango.
Justamente a eso quería llegar, que antes
acabo
lo estamos
un disco de Diango, un gran cantante melódico, sobre todo conocido en Sudamérica, pero que es catalán y quiere hacer un disco en catalán. Estoy produciendo una canción que se llama La Notte de la Dio, otra que se llama Aria, que la cantaba Ornella Lavanoni, y bueno, estoy con esto, sí.
Eso, claro, y porque para cerrar, luego vamos a escucharnos otra canción que presentamos ahora, antes de cerrar la entrevista contigo. Además de italianos, ¿ya habías traducido a alguien antes de estas canciones de Lavanoni?
Italianos, aparte de la versión que hice en un día para poderla cantar en aquel festival dedicado a Fabrizio De André, que tuve la inconsciencia de traducir y cantar sin apenas ensayarla al Don Rafael, que es incantable.
Es maravillosa.
Pero es rapidísima.
Claro, sí, es muy difícil.
Es rapidísima. Pues de italiano, sí, para un espectáculo del Romea, para Lídia Pujol, hice una versión de la cual Lídia se siente muy satisfecha, del Vecchio Frac de Modugno.
Ah, una maravilla. También.
Sí, sí, sí. Que se la pienso presentar a Diango, a ver si la graba también.
Ah, muy bien, ya nos tendrás al tanto y nos informarás, porque
exacto,
la pasaremos aquí seguro en Zibaldone. Y quizás cuando quieras volver aquí a presentarnos tus proyectos o tus libros, porque tuviéramos que dedicar una serie de Zibaldone a tu producción.
Bueno, es que ha sido un año un poco lleno, porque hemos sacado 4 libros juveniles, infantiles de golpe, y con este disco son 5 cosas en 2 meses. Y bueno, pero ahora voy a frenar.
Vamos entonces a escuchar una canción muy peculiar y muy quizás poco conocida.
Sí, hay, como te decía, hay 6 canciones que Brassens nunca grabó por diversos motivos, o póstumas, o muy antiguas, o algunas canciones que él regaló. En este caso, esta canción, él se llama originalmente El Chapeau de Mireille, yo la he traducido para El Barret de la Núria. Se la regaló a un cantante occitano, Marcel Amont, muy popular en Francia en los años 50-60. Aquí en España España, recuerdo que el cantante Luis Aguilé cantaba una canción suya que mucha gente pensaba que era de Luis Aguilé. En realidad era una adaptación castellana de una canción que se llama, él decía, es una lata el trabajar, y era de Marcel Amon. Y Marcel Amon la grabó en el año 75. Yo a veces pienso que Brassens, aparte de ser muy generoso, se la quito de encima porque es una canción casi incantable, cosa que me he dado cuenta cuando la he grabado, y que si la tengo que cantar en directo voy a sudar tinta.
Bueno, Miquel, vamos entonces a escucharnos este El Berret de la, Nuria. Sí. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Zibaldone, y te esperamos pronto otra vez, y mucha suerte con tus proyectos con Brassens.
Pues gracias a vosotros y hasta que queráis.
Hasta luego.
El barret a la Núria, quan damunt meu vaig veure'l volar, entre Sallent i Súria, quin és el vent que el va repinyar? El barret a la Núria, quan jo d'un salt el vaig haver agafat, entre Sallent i Súria, quin vent se l'havia emportat? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va mitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot al mestral. Me la va fer conèixer com a agraïment, ja només molt el blat, en els molins de vent. Quan després a la Núria la breu faldilla se li arromangà, descobrint la plancúria del seu cuixam, quin vent va bufar. La falda de la Núria, quan molt amunt es va arromangar, excitant la luxúria, quin va ser el vent que va bufar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot al mestral. Me'n va mostrar la cuixa i rumbos com jo sol, li permeto robar-me tantes teules com vol. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir, què fas? I es va revoltar amb fúria, quin vent potent li retingui el braç. Quan vaig besar la Núria i ella empipada em va dir, què fas? I es va revoltar amb fúria, quin vent li va retenir el braç. No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va mitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot al mestral. Em va estalviar una bufa i sin el meu teulat sols hi havia un panell, ara en tinc un grapat. I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin va ser el vent que ens feu rodolar? I quan jo i la Núria ben febrilment ens vam abraçar, enmig de la boscúria, quin vent ens va fer rodolar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot al mestral. Em llançà sobre ella i jo en un rampell li he posat dues veles al meu petit vaixell. Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin és el vent que les va aixugar? Quan vaig perdre la Núria i moltes llàgrimes van inundar-me el cor i la cantúria, quin bon vent me les va aixugar? No és la tramuntana, que bufa amb desgana, molt menys el llevant, que ens va humitejant, no és pas el xaloc, tampoc sinó el més arreuxat, sinó el més magistral, de la colla dels vents en un mot al mestral. Se'm va dur la tristesa i quan enjugassat fa volar el meu barret, no estic gens enrabiat.
Miquel Pujadó, El Barret de la Núria, in questa versione in catalano di Brassens, veramente molto bella. È stato un piacere avere qui Miquel Pujadó, abbiamo fatto questa chiacchierata in castigliano con lui, ci ha presentato questo nuovo album. Andiamo avanti con Zibaldone perché abbiamo tante sorprese, tanti ospiti, come sempre o anche forse più di sempre. Ma prima andiamo con un'altra nuova uscita che viene dall'Italia. Lui è Fabrizio Cammarate, accompagnato da Paolo Fuschi, il singolo si chiama My Salvation, uscirà il 24 giugno, quindi tra pochissimi giorni, un vero spontaneo esempio di soul. È la prima uscita di un album che uscirà solamente ad ottobre, si chiama Skint and Golden. Sentitevelo qui perché è proprio estivo e molto soul.
Keep on loving me for, and what will you do?
Bel pezzo soul questo, ma abbiamo già con noi il nostro inviato Adolfo Hitler, che la scorsa settimana non si era fatto sentire, ma forse oggi, insomma, ci pare sia tornato. Vediamo se il collegamento telefonico funziona. Adolfo, ci sei?
Sì, Steven, sono appena tornato dalla Turchia.
Adolfo, ma come? Sei stato in Turchia? La settimana scorsa abbiamo proprio avuto un collegamento con Filippo Fiorini dalla Turchia. Raccontaci qualcosa, anche tu.
Guarda, la cosa che mi ha stupito di più è che è molto diverso da come arriva qui o da come ce lo raccontano. Il kebab è completamente diverso lì.
Ma come, con quello che sta succedendo in Turchia? Scusa Adolfo, che ci frega del kebab?
Steven, ti trovo un po' nervosetto. Secondo me sei un po' invidioso perché hai saputo della festa in mio onore.
Ma quale festa? Guarda che non ho saputo niente, che è successo?
Ma come? Appena sono tornato in Italia, a Milano, sono stato accolto da una folla di tifosi bustocchi da tutta Europa che gridavano Adolfo, Adolfo, Adolfo.
Ma guarda che se ti riferisci al raduno neonazista di Milano, Adolfo, non credo proprio che fossero bustocchi.
Beh, effettivamente, ora che mi ci fai pensare, avevano delle bandiere che sembravano di un'altra squadra. Comunque sono stato preso dall'euforia e li ho invitati a un bunker party. Gira e rigira, siamo finiti tutti nel bunker a pogare e a fare il giocagioe.
Sì, me l'immagino, Adolfo, sì.
Sì, gli piaceva un sacco fare Superman. Però si ostinavano a fare il gesto da Superman, non so, con la mano aperta.
Vabbè, sì, guarda, chissà perché. Vabbè, Adolfo, ti lasciamo festeggiare a modo tuo, ma fai attenzione alle cattive amicizie e soprattutto non fare il finto tonto. Va, alla prossima, ciao Adolfo.
Ciao.
Tra camminare, nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Shue. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon, campana, ok.
Rieccoci qui in diretta. Vabbè, lasciamo perdere insomma quel fanfarone di Adolfo, veramente incredibile. Banzo, bentornato, sei già qui ai nostri microfoni, prontissimo per la Repressione Today, mi sembra,
Ciao Steven, smettila di dire fanfarone, trova sinonimi, per favore.
Hai ragione, mi mancano.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, andiamo con la sigletta From Vier, Laurie Anderson per la Repressione Today del nostro carissimo Banzo. Banzo, eccoci qui come sempre per questo spazio legato all'informazione, o meglio sarebbe dire alla controinformazione, a movimenti sociali, a ciò che succede a Barcellona, ma non solo a Barcellona. Oggi di cosa ci sei venuto a parlare, che cosa hai preparato?
È una puntata a prevalenza catalana oggi, anche se non manca una notizia dall'Italia, che comunque lasceremo in conclusione, in coda. Cominciamo con il grosso delle vicende catalane. E la prima notizia riguarda gli editori della rivista del Gironès, della provincia di Girona, Café Ambiet, che erano già stati oggetto di un'antica puntata della Repressione Today per via delle loro indagini sul mondo della sanità catalana, gli scandali che vedevano coinvolti i vari personaggi di rilievo di SIU. E diciamo anche che per questa vicenda erano stati costretti a pagare 10.000 euro di multa a Giuseppe Maria Via, uno dei consiglieri di Artur Mas, e sostanzialmente da qui riparte la notizia che li vede protagonisti, perché riguarda il libro che stavano lanciando con la loro editrice No Paper, che si chiama Artur Mas On Son Asmeus Dines, cioè dove sono i miei soldi, che appunto sviscera ulteriormente questo tema della corruzione nella sanità catalana. E il problema è che la pubblicità del libro, che era prevista su due linee di bus metropolitane di Barcellona, è stata censurata.
Guarda caso,
misteriosamente, dall'azienda appaltatrice Promedios, che comunque respinge le accuse di censura e dice di attenersi soltanto a una normativa vigente dal 21 ottobre 2009 che prevede l'impossibilità di ospitare nei supporti pubblicitari, quindi nei bus, nei cartelloni e quant'altro, messaggi di carattere ideologico o che veicolino preferenze personali, opinioni personali.
Cosa che Artur Mas dovrebbe ricordarsi con quella volontà d'un poble nei manifesti elettorali. Comunque, insomma.
Esattamente, però appunto c'è questa normativa e gli editori della rivista, cioè Albano Dante e Marta Sibina, hanno fatto presente che comunque c'era stata una violazione di questa norma all'altezza della visita papale nel novembre 2010 della campagna I Christians.
Assolutamente.
Quindi diciamo c'era effettivamente veniva veicolata una preferenza ideologica di qualche tipo, e la Promedios ha risposto dicendo che appunto non volevano ricadere in quell'errore perché si erano beccati una denuncia dal Sindic de Greujas, difensore del pueblo catalano, per appunto aver infranto questa norma. Sembra che comunque l'ultimo divieto sia arrivato da TMB, cioè dall'azienda dei trasporti.
Ah, va direttamente. Bene. E notizia interessante, tienici al corrente su Café Amiet, perché la questione riguarda molto anche appunto la controinformazione e ci vede appunto anche noi molto vicini a questa causa. Che altro hai in programma per oggi con la Repressione?
Andiamo con il caso di Bertrand Cazorla, giornalista della Directa e esperto, diciamo, in estrema destra, si è occupato a più riprese di Plataforma per Catalunya, è stato arrestato in circostanze bizzarre, cioè letteralmente passava di lì per caso, si è trovato davanti alla commissaria, alla caserma dei Mossus, di nuovo della Rambla, la mattina del 15 giugno o la notte del 14, erano le 7 di mattina sostanzialmente, e davanti all'arresto violento di un immigrato ha chiesto spiegazioni, è stato portato dentro e picchiato selvaggiamente. Ovviamente dopo sono state fornite varie versioni sia dai Mossus che dalla Generalitat, le versioni discrepano fra di loro, c'era stato un'infiltrazione, una castellanata, chiedo scusa, le versioni sono discordanti e coincidono solo sul punto che, ovviamente, come succede in questi casi, l'arrestato reagisce violentemente, aggredisce Tremossus e li manda all'ospedale per ferite lievi, cioè uno contro tre è sempre molto plausibile. E sostanzialmente Cazorla ha detto che sporgerà denuncia, ha già provveduto, è stato rilasciato dopo 9 ore, verso le 4:30 del pomeriggio, e sostanzialmente ha già provveduto a farsi fare un referto medico di tutte le lesioni che ha subito e anche un'analisi tossicologica che dimostra che non aveva assunto nessuna sostanza stupefacente o alterante, come affermato dai Mossus. E l'episodio scatenante la violenza, secondo quanto riferisce, sarebbe stato semplicemente la richiesta di riavere indietro il suo documento d'identità e di aver chiesto al poliziotto più vicino di identificarsi, che ovviamente la cosa si è trasformata in un pestaggio.
E purtroppo non c'è niente di nuovo sotto il sole, come si dice, nada nuovo bajo il sol, no? Purtroppo
assolutamente no. E infatti diciamo che uno degli aspetti negativi di questa rubrica è che a volte mi sembra di stare raccontando sì, sempre la stessa notizia, purtroppo, e invece
cambiano i nomi,
è una notizia
personaggi
proteica, cioè nel senso, non nel senso delle proteine, ma nel senso di Proteo,
assolutamente,
il personaggio mitologico che cambiava molte forme.
Banzo, andiamo avanti, qual è la prossima notizia?
Proseguiamo con un caso che avevamo già analizzato, perché ci sono delle piccole novità giuridiche, quello di Pau Andaluz, che è sostanzialmente l'unica persona ad aver subito, negli ultimi anni ovviamente, ad aver subito un danno oculare non per proiettile di gomma, ma per un tradizionale colpo di manganello che gli ha ridotto la visione in uno degli occhi del 70%. Diciamo il teatro degli episodi fu la contestazione del giorno della Hispanidad, il 12 ottobre del 2012, e sostanzialmente, grazie anche alle foto pubblicate, sono stati identificati i due responsabili dell'aggressione, che verranno chiamati a dichiarare il 23 luglio a Barcellona alle 10 di mattina presso il giudicato di istruzione 19, quindi vi terremo aggiornati.
Assolutamente.
E comunque questi due Mossus indagati per questo caso rientrano nel numero dei 29 di cui vi dicevamo la settimana scorsa, cioè fra i 29 antisommossa indagati per lesioni di vario tipo e danni ai manifestanti.
Ah, va bene. Banzo ha un'altra notizia. Passiamo già all'Italia o c'è ancora qualcos'altro sulla Catalogna?
No, abbiamo un'ultima notizia dalla Catalogna con l'arresto dei 5 anarchici a Avignonet del Penedès e a Sabadell intorno al 15 maggio. Sono stati mandati, cioè ciascuno di loro è stato mandato in un diverso carcere in regime di altissima sicurezza. E volevo parlare di una campagna che è sorta in sostegno, che è l'ennesimo esempio della creatività dei movimenti, ancora una volta benedetta da un hashtag che sono veramente la sintesi dei tempi. L'hashtag in questo caso è Io sono terrorista, e in questo caso il racconto radiofonico perde un po', ma cercheremo sempre di supportarlo con foto in caso del podcast. E l'episodio, appunto, l'arresto era stato motivato con foto degli oggetti sequestrati agli anarchici come potenzialmente pericolosi. Non lo erano affatto, erano liberi anarchici, bandiere nere e qualche oggetto di uso quotidiano come forbici. E sostanzialmente questa foto ha sortito un effetto boomerang, perché si sono scatenate foto assurde dove gli utenti di Twitter mostravano ogni genere di oggetto inoffensivo, fra i quali anche il loro gatto, spesso il loro animale domestico. L'effetto visivo è straordinariamente comico e provvederemo a mostrarvelo sul podcast con almeno un paio di esempi, perché
sì, sul nostro blog avremo delle immagini,
sì,
così
quando
per
verrà
farvi
pubblicato
capire
il
meglio.
Podcast, e è anche prevista una manifestazione di supporto per i 5 il 21 giugno.
Benissimo, quindi insomma seguiteci e seguite queste manifestazioni e le molte attività che si fanno. Vi ricordiamo anche che potete trovare molte informazioni in genere sul sito della Directaset, Manari Direct Greta.info, che informa molto bene su tutto ciò che riguarda i movimenti sociali e le campagne contro la repressione. Chiudiamo con una notizia dall'Italia.
Chiudiamo con la notizia italiana che riguarda le ultime evoluzioni della eterna vicenda Aldrovandi, perché sono stati iscritti nel registro degli indagati per diffamazione non una volta tanto le vittime, come abbiamo riferito la settimana scorsa, ma in questo caso i carnefici, cioè l'ex deputato di Fratelli d'Italia Balboni, Franco Maccari, segretario del COISP, e l'ineffabile Giovanardi. La diffamazione riguarda i fatti che si sono susseguiti all'infame sit-in del COISP il 27 marzo davanti agli uffici dove lavorava Patrizia Moretti, padre di Aldro, e riguardavano ancora una volta una fotografia, cioè la famosa fotografia di Aldro in una pozza di sangue, che credo che visivamente sia un riferimento per chiunque si sia interessato alla vicenda. Diciamo in estrema sintesi, senza riportare il contenuto delle affermazioni che poi sono state considerate da Patrizia Moretti di diffamazione, che Giovanardi diceva che non si trattava di una pozza di sangue ma di un cuscino rosso. Vabbè, cioè, nel senso, ci sei o ci fai?
Ha dell'incredibile questo.
E per chiudere volevo segnalare che i due agenti, dei quattro che sono stati condannati, gli unici due che sono ancora in carcere, cioè Forlani e Pollastri, che lo saranno per solo sei mesi, cioè da fine gennaio, lo saranno fino a fine luglio, hanno ottenuto un permesso premio di 4 giorni per motivi familiari, che è strano perché non rientra nella casistica normale, perché i motivi familiari siano giustificati dovrebbe essere morto un parente. Probabilmente potrebbe essere iscritto nei 45 giorni annuali di permesso a cui ha diritto un detenuto dalla condotta ineccepibile, quindi su 6 mesi potrebbe avere diritto a 22 giorni, e siamo pronti a scommettere che sicuramente lo faranno, e a fine luglio comunque scadrà la condanna, che ricordiamo era 3 anni e mezzo, ma 3 anni sono stati indultati.
Va bene, grazie Banzo, come sempre precisissimo e puntuale. Ti aspettiamo venerdì prossimo con la repressione. Lasciamo da parte ora Laurie Anderson, andiamo con un'altra nuova uscita. È un inedito e un'anteprima per Zibaldone, è del nostro carissimo amico Giovanni Vargio, detto anche Juan Vargas, e il suo gruppo attivo in Sardegna si chiamano gli Elettro Magagna. È un pezzo molto rock, molto estivo, molto fresco, si chiama Sassari Night Fever. Eccolo qui per Zibaldone, gli Elettro Magagna.
You're side of the knife, and I walk around, hands in my pocket, feeling like living is planet. The city sucks, and that's the fact. Everything changes, but nothing really changes. People keep smiling like rubber. Give me some fresh air. Just give me some fresh air.
bel pezzo questo degli Elettro Magagne, direttamente dalla Sardegna, del nostro amico Giovanni Vargiu. Vabbè, uno non può mai voler fare un programma. Suona questo benedetto telefono, ho già paura di sapere chi ci chiamerà. Vabbè, a sto punto rispondiamo. Pronto?
Pronto?
Eccolo.
C'è il Dani?
No, signora.
È la mamma?
Signora.
È la Gina!
Salve, mi lascia parlare, signora, mi lascia rispondere o no?
Non ho detto niente, ho detto solo ciao.
Ciao signora, come va?
Tutto bene. Ciao a tutti e felice estate. Ecco, come si dice in Spagna, happy summer.
Vabbè, insomma, si dice in altre latitudini. Vabbè, ci sono molti turisti che angloparlanti.
E non ti capisco quando dici queste cose.
Come sta, signora? Sta bene?
Molto bene. Sono tornata dal matrimonio della settimana.
Com'è andata?
Molto bene. Ecco,
ha trovato da far bene?
Sì, sì. La torta di lasagne di mille foglie è un dolce insuperabile.
Sì.
L'abbiamo portato tutti a casa nel tupper e adesso scoprirò la ricetta segreta. Poi vi manderò un rimorchio dal Salvatore.
Ah, bene, perché ci mancano ormai la polenta in estate, non vale più la pena, lo
sa. No, la polenta no, però le lasagne e mille foglie è un dolce tipico nuovo.
Volentieri, beh, nuovo no, però insomma è sempre ben accetto. Signora, suo figlio sta bene, sì?
Sì, mio figlio adesso sta facendo tante attività dell'estate.
Sì?
Sì.
Che tipo di attività?
I film, quelli lì spinti. Beh, in estate si fanno tanti film spinti all'aperto.
Li faceva anche in inverno,
ma si facevano al chiuso.
Ah, va bene.
Quelli fuori si chiamano outdoor.
Outdoor, va bene.
Si
però
vede le piscine.
Quindi non è inside, ma è outdoor.
E non lo so, quella cosa lì non lo so.
Ah, va bene, certo, certo. E insomma, signora, oggi ci ha chiamato per disturbarci di come ci vuole disturbare.
Perché iniziata l'estate e allora vi disturbo. Ecco, se non è troppo disturbo che vi dovete mettere a dieta. Cioè, beh, se ci vogliamo mettere a dieta.
È un po' tardi, il Banza ha qualcosa da dire.
Volevo dire la prova costume. Buonasera, signora.
Ecco, Banzo, bravissimo che ti sei ricordato prima di tutto di salutarmi e poi di dire la cosa lì da professorino che fai tu sempre.
Sì, è vero.
Ecco, la prova costume, non c'era bisogno di interrompere la comunicazione per dire questa.
Banzo, fai parlare alla signora perché sennò non ce l'hai.
Ma lo sappiamo tutti che lo facciamo per mettere la prova costume, perché se stiamo a casa non è che facciamo le diete.
Mi deve scusare, signora, mi sto immedesimando troppo nel ruolo di professorino.
Ecco, bravo. Allora, siccome noi andiamo a Gabicce.
Signora, prego, va, continui.
Noi andiamo a Gabicce, non so tu, Banzo, dove vai. Ecco, fare la prova costume. Hai detto prova costume, non vai da nessuna parte.
Manzo, risponde alla signora.
Vado. No, non vado, signora, dai, non vado.
Ma prende anche in giro.
Sì, sì, ma lo lasci perdere, signora, e racconti a me, quindi. Allora, è la prova costume, cosa bisogna fare?
Allora,
la dieta.
Innanzitutto l'alimentazione, cibi sì, bresaola, peperoni e ananas, in questo ordine, tutti i giorni. Sì.
Ma scusi, i peperoni come?
I peperoni come ti pare.
Ah, anche tipo sott'olio, così.
Crudi, sott'olio, come ti pare. Detto peperoni, se c'è scritto peperoni.
Va bene, e poi?
Poi acqua, 2 litri al giorno e fare tanta, ecco, quella cosa.
Pipì.
L'hai detto tu,
Sì, l'ho detto io, l'ho detto io.
Poi cibi no, alcolici no, fumare no, e lasagna purtroppo no.
Sai che mi ricordo una canzone di Enzo Iannacci? Che
lei dimmela.
Ci usciva, se non ricordo, da giovane.
Sì, me la canti.
E diceva quelli che, diceva, quelli che vivono da malati per morire da sani.
Ecco, io non ho capito niente di questa cosa, però io la lasagna la faccio uguale.
Ah, va bene, però con i peperoni e l'ananas.
Con i peperoni, bravo. Una bella
e la bresaola anche.
Ecco. Però l'importante è non mangiare le noccioline dell'aperitivo.
Quelle sono
terribili e non niente.
Che altro?
Ginnastica. C'è la ginnastica da fare all'insaputa di tutti, in tutti i posti del mondo, senza che nessuno se ne accorga all'ora che voi volete. Allora, Banzo, mettiti in piedi, stringi forti i glutei e conta fino a 10. Conta.
Mentalmente o a voce alta?
No, mentalmente, Banzo.
Senti, facciamo, professorino, i cose per contare.
Signora, passa, dai, non si fissi nel Banzo.
Lo ripeti 100 volte al giorno e vedrai che il risultato è garantito. Un fondo schiena duro come la statua del Brunelleschi.
Sì, ma anche un certo grado di pazzia, no?
Però lo puoi fare la ginnastica quando vuoi. Stringi.
Lei lo fa anche quando va in giro in autobus, così.
Ma io non vado in giro in autobus.
Ah no, la porta in giro Salvatore sulla gru.
Senti, io vado a piedi, faccio già della ginnastica per smaltire e bruciare le calorie. Ma tu lo sai che cos'è una caloria?
Banzo,
tu che sei professore, sai che cos'è una caloria?
Signora, sto contando, non le posso rispondere.
Banzo, solo fino a 10, dovevi contare, fino a 10 si fa presto.
Ma sono alla sesta ripetizione.
Senti, la caloria è l'unità di misura della dieta e lo sforzo per dimagrire. Adesso vi faccio dei numeri e poi me ne vado.
Sentiamo
allora,
un po'.
Sei un'ora di scrivere al computer quante calorie sono?
No.
50 kcal.
Allora io proprio un sacco.
Ecco, fare radio sono 30, sono solo 30 kcal.
Guarda, io le dico
perché
che
non usate nemmeno le dita.
Vabbè, insomma, questa
la lingua non conta, altrimenti io avrei un ventre piatto come le piastrelle del bagno. Ecco, stirare 50, camminare 50, pulire l'ufficio 50. Ma lo sai che giocare a golf sono 150?
Ma non ci credo, signora.
Che è come stirare, camminare e pulire allo stesso tempo. Io nemmeno ci credo mica tanto. Però qui dice che è così nel sito internet.
E poi?
E poi ballare sono 180. Ecco, voi come ballate voi giovani, io non lo
di
so,
più?
Meno.
Meno?
Secondo me meno, che muovete solo la testa. Prima o poi vi cade e vi rotola in un campo da calcio.
Ma continui.
Poi giocare a calcette sono 200. Ecco, però se litigate con l'avversario sono altre 800. Poi se tornate a casa con la maglietta strappata come faceva il Dani sono altre 2000 per scappare da vostra madre che vi corre dietro.
Quindi questa è la cosa migliore, 5 volte a settimana per 2 settimane.
Erano altri tempi questi, mi faceva fare 30 minuti di corsa. Insomma, per finire, pattinare sono 300, canottaggio 360, sciare 400. Io in estate consiglio di andare a sciare.
Che consiglio geniale,
signora.
Qui lo
dice qui che si consumano tante calorie. Però, in alternativa, salire le scale sono 200 e fare l'amore sono 200. Allora, penso io, se salite le scale facendo l'amore si arriva a 400, ecco.
Ma se no, vabbè, se no uno può fare salire le scale per andare a casa di qualcuno, poi scendere e salire un'altra casa e fare,
Senti, tu oggi c'hai delle idee incredibili ed eccezionali. Ma che ti sei preso oggi? Hai mangiato il merluzzo?
No, ho preso due vermouth prima, signora.
Allora te l'avevo detto. Ma, senti, io adesso me ne vado che devo fare i calcoli.
Il banzo voleva solo dire una cosa.
Sì,
signora, come vedrebbe ad esempio l'ipotesi di scendere le scale sciando?
Senti, ma guarda che è molto tu ti devi prendere due vermouth con quello lì. Perché sennò tu rimani sempre lì contando
col
fino a 10 fino all'infinito.
Il vermouth col via cal, naturalmente.
Ma senti, Vangio, mi stai prendendo in giro, basta, portatevelo via.
Lo
io adesso me ne
via.
Devo andare. Ciao a tutti, calzetto e preservativo.
Stia quando bene,
fate su
signora.
E giù per le scale, ciao.
Stia bene, arrivederla, arrivederla. Anche quest'oggi la signora Gina ci ha raccontato un po' di storie, ma è già qui pronto con noi il nostro caro Claudio Cardone. Andiamo con la sigletta, abbiamo scelto finalmente la sigletta della sua rubrica riguardo i nomi. Vogliamo i nomi, dammi i nomi, The Name Game. Eccola qui per voi e tra poco la voce di Claudio Cardone. The Name Game. Judy, 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 Bo Booty, Banana, Fana, Fo Foodie, Thief, Mo Moody, Judy. Beh, è una bella sigletta, Claudio, bisogna dire la verità.
Sì, a me piace molto, spero che vi piaccia perché la trovo molto, molto divertente.
Claudio, la settimana scorsa non c'eri, ma oggi sei tornato alla carica e anche con la sigla e soprattutto con quale nome?
Oggi con un doppio nome in realtà, perché già l'altra volta quando c'era Vittorio Cane dicemmo, no, il fatto di fare il nome Vittorio e Claudio.
Assolutamente.
Ora, ecco, non mi fai la faccia brutta che sono due nomi perché farò in fretta, però proprio perché su Vittorio in realtà, lo dico subito, non ho trovato molto, al di là dell'etimologia del nome. Vittorio o Vittoria chiaramente deriva da un concetto legato all'idea di vittoria, di vincitore, e vincere può essere collegato anche all'idea di costringere, cioè come vincere, legare l'avversario dopo aver vinto. Però a parte questo, diciamo, dal punto di vista invece della radice del nome legata al nome del santo non c'è molto, quindi in realtà non si può ricavare una simbologia ben definita per questo nome. Sicuramente ha a che fare con una lotta, e la lotta dal punto di vista simbolico, quando se ne parla, diciamo, si parla di lotta, è sempre una lotta interiore in qualche modo, quindi c'è l'idea di una lotta interiore e di vincere questa lotta interiore. Però a parte questo, diciamo, non c'è granché. Passiamo invece subito a Claudio.
Passiamo a Claudio, quindi.
Claudio o Claudia, come dicevamo anche con Vittorio l'altra volta, deriva da Claudicans o Claudicante, quindi zoppo. Ha a che fare con la zoppia, con il piede zoppo, appunto. Il piede è collegato simbolicamente all'idea di embrione. Il piede è una forma, diciamo, la pianta del piede è una forma embrionale, quella di un seme, allo stesso modo dei reni, per esempio. Quindi ha a che fare con ciò che è all'origine, con ciò che è la radice. E allo stesso tempo, essendo il piede, con il cammino che dovremmo fare, con le scelte che facciamo camminando. Quindi queste sono le due radici simboliche del nome, ecco. Poi se andiamo a vedere la vita del santo collegato, che è un martire, San Claudio, era l'addetto alle prigioni del carcere Tulliano, aveva a che fare, quindi era un carceriere sostanzialmente, che si convertì al cristianesimo, che poi fu reso martire, fu ucciso, gettato in mare con un sasso al collo. Il mare, anch'esso l'acqua, richiama l'idea di origine e quindi richiama questo concetto qui, e la prigione come idea di colui che non fa le scelte, o che non fa le scelte adeguate, che non segue un cammino, si rende prigioniero di se stesso. Il carceriere e il prigioniero, dal punto di vista simbolico, corrispondono alla stessa persona che vive quella realtà, quel nome. Quindi da un lato l'origine delle cose, la radice, l'andare alla radice, dall'altro le decisioni. Se vediamo quindi la prova da affrontare in relazione al mandato legato a questo nome, saranno trovare il proprio cammino, la propria strada. E non a caso diciamo chi va con lo zoppo impara a zoppicare, no? In qualche modo entra nel suo stesso cammino. E poi andare alla radice delle cose, quindi non distrarsi, ma andare all'origine del problema, delle cose, di quello che è, diciamo, la propria vita. Personaggio famoso collegato a questo nome, ne ho scelto uno su tanti che potevano essere, l'imperatore Claudio, di cui ricordiamo, fra le tante cose legate a questo personaggio, il fatto che avesse un particolare interesse per la storia e le radici culturali, non solo delle storie delle radici culturali latine, ma anche degli altri popoli, tanto che fu abbastanza aperto verso alcuni culti e altre culture delle province romane.
Benissimo Claudio, grazie. Vedremo se Vittorio Cane, detto anche Claudio Cosimato, sarà d'accordo con noi, o cosa ne penserà di questa.
E vediamo se ci commenta uno dei due nomi, se abbiamo azzeccato uno dei due, diciamo, Vittorio o Claudio.
Esattamente, quindi Vittorio, fatti sentire, e ricordiamo a tutti che se volete insomma sapere qualcosa di più sul vostro nome o su qualche altro nome che vi interessa, scriveteci sul nostro muro di Facebook o un messaggio privato a Zibaldone Radio Contrabbando, scriveteci anche per mail senza alcun problema. E quindi magari parleremo, Claudio Cardone analizzerà il vostro nome in questa nuova rubrica che si chiama Vogliamo i Nomi. Andiamo avanti, grazie Claudio, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Continuiamo con il programma, perché ormai siamo negli ultimi 40 minuti di questo Zibaldone, abbiamo ancora tante cose in serbo per voi. Innanzitutto abbiamo la seconda parte di questa intervista, di questa chiacchierata che abbiamo fatto, diciamo, con Claudio Venza, professore di storia contemporanea dell'Università di Trieste, co-direttore della rivista Spagna Contemporanea e direttore di Germinal, riguardo al Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo. La settimana scorsa abbiamo parlato qui in studio con Claudio delle origini del movimento, quindi dal 2007, dal Vaffanculo Day fino alle elezioni politiche del febbraio di questo 2013, quindi centrandoci anche nella figura e sulla figura di Beppe Grillo, e quindi anche alcune caratteristiche di questo movimento. In questa seconda chiacchierata Claudio non è potuto oggi venire in studio qui con noi, quindi l'abbiamo intervistato ieri in un bar del centro di Barcellona, e abbiamo continuato quindi dalle elezioni del febbraio fino agli ultimi giorni e agli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista questo movimento politico che insomma sta avendo una parte molto importante nella società e nella politica italiana. Quindi andiamo con l'intervista che abbiamo ieri registrato con Claudio Venza.
L'altra volta abbiamo parlato appunto della crescita esponenziale di questo movimento dagli inizi del 2012, quando era stimato attorno al 4-5%, fino ad arrivare appunto ad un quarto dell'elettorato. Addirittura è stato il primo partito in Sicilia nelle elezioni dell'ottobre 2012. Bene, questo sorprendente successo in realtà ha messo in crisi questo movimento, che procede innanzitutto come creatura, no, di Beppe Grillo, di una sorta di padre padrone o padre fondatore, come si vuol dire, e che però adesso dispone addirittura di 160 parlamentari. E quindi è un partito a livello, così, di presenza parlamentare, quello del Partito Democratico, a livello del PDL. È un risultato che secondo me è stato molto imbarazzante, che ha portato delle difficoltà di gestione. Ha portato cioè l'esplosione soprattutto di una contraddizione di fondo. È un movimento che era sorto come critica all'autoritarismo e alla corruzione e alla inconsistenza della classe dirigente, sia politica che tecnica, che ha portato l'Italia, gli italiani, in una situazione molto, molto grave, molto procedendo con tagli alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, cioè alla spesa sociale, mentre appunto i dirigenti politici sperperavano il denaro in vari modi. E perciò Grillo ha avuto gioco facile nel raccogliere una disaffezione, un odio addirittura molto diffuso nei confronti della classe politica, e quindi è diventato, diciamo, un valore di riferimento ideologico, e con una propria anche ambizione di essere così alfiere della democrazia diretta, cioè contro la democrazia delegata, appunto rappresentata dai partiti, e per una democrazia diretta nella quale, in teoria, diceva lui, uno vale uno, e quindi c'è una sostanziale equivalenza, no, degli aderenti, anche dei rappresentanti, no, gli onorevoli si fanno chiamare cittadini. Ebbene, questa, diciamo, natura iniziale su cui si è sviluppata, che potremmo dire anti-autoritaria o libertaria, poi è entrata in collisione molto tragica, molto grave, con la realtà della gestione del potere politico parlamentare. Loro sono entrati appunto nella Camera e al Senato e hanno cominciato a, diciamo, gestire questo loro potere in un modo così ovviamente discutibile. Perciò da movimento spontaneo è diventato un movimento istituzionale, quindi un movimento che al proprio interno aveva già l'accettazione delle regole autoritarie dominanti nella società, e poi che ha sviluppato anche una sorta di sindrome dell'assediamento, e quindi anche una così gestione molto quasi poliziesca. Una dei loro dissidenti ultimamente ha parlato di una situazione psicopoliziesca. Ecco, sono state diverse reazioni, soprattutto la debacle dopo questo 25% nelle elezioni amministrative di qualche settimana fa, sono scesi a percentuali assai basse. E per cui anche molti hanno detto che è un movimento ormai finito, un po' presto per dirlo. E ad ogni modo, diciamo, questa situazione di sconfitta elettorale ha portato a una serie di dibattiti, e c'è chi si è permesso, secondo Grillo e secondo una parte degli aderenti a questo movimento, di criticare il metodo comunicativo di Grillo. Ora, il metodo comunicativo di Grillo è quello che in pratica ha creato questo movimento, ed è vero, ma è anche quello che forse, se prosegue sulla stessa linea di comportamento, diciamo che lo svuota del proprio significato, perché chi attendeva, no, dalla delega a questo Movimento 5 Stelle un cambiamento della gestione del potere politico si trova di fronte invece ad una serie di eventi e di scelte che portano una sorta di immobilismo, di estraneità. Ebbene, un movimento può benissimo decidere di non farsi catturare dalle istituzioni, di restare indipendente, anzi questo secondo me è una qualità, però una volta che fa questo salto è inevitabile che debba considerare il contesto nel quale si muove. Adesso, proprio negli ultimi giorni, c'è stata una specie di esplosione di questi conflitti interni, di questi dissensi, per cui si comincia a parlare di espulsioni, non si può criticare il grande capo, cioè viene a mancare proprio quella base di libero dibattito che dovrebbe essere fondamentale per un movimento che vuole cambiare l'esistente, un esistente burocratico, un esistente deprimente, e che porta appunto alla non risoluzione dei problemi angoscianti più forti, ma anche al cattivo funzionamento delle relazioni sociali. Volevo ancora dire che comunque si può notare da parte di certi organi di stampa, per esempio Repubblica in un modo molto molto chiaro, il fatto di puntare, di spingere con esagerazioni, ad esempio sul numero dei dissidenti, con invenzioni di conflitti interni anche quando non ci sono, con insinuazioni appunto cerca anche Repubblica di spaccare questo movimento e di sottrarre una parte di questi parlamentari per farli entrare in un'area di gestione con il PD, con il Partito Democratico. E perciò diciamo io starei molto attento anche a quello che si legge sui giornali, che si sente nei mezzi televisivi, perché anche se poi Grillo e gli altri diciamo parlano di una sorta di complotto contro di loro, questo forse è anch'esso esagerato, ma di certo ci sono, per esempio Repubblica pubblica 4 articoli ogni giorno e tutti centrati sui dissensi, sulla repressione del dissenso e quindi sulla mancanza di democrazia dentro questo movimento che doveva essere un movimento iperdemocratico.
Claudio, una domanda ancora, quale futuro vedi per questo movimento nei prossimi mesi? Le cose sono cambiate molto rapidamente negli ultimi 4-5 mesi, anche proprio all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle, il futuro logicamente è molto difficile da immaginare, dopo la tua analisi tu cosa ti aspetti per i prossimi mesi, tenendo conto anche del contesto politico e sociale italiano?
Io credo che questo movimento non si dissolverà dall'oggi al domani, come auspicano appunto gli altri partiti che vogliono cibarsi dei pezzi di un movimento dissolto, almeno mangiare una o due stelle delle 5, no? E le altre due formazioni politiche che hanno la stessa presenza parlamentare, cioè il PDL e il PD, che Grillo definisce PD-L. Si sa che il futuro siede sulle ginocchia di Giove e quindi può cadere, può crescere, può andare dove vuole. Io non mi sento di fare previsioni vere e proprie, però da quanto ho intuito, certo che la discussione interna al Movimento 5 Stelle assume dei toni sempre più da rottura, ma la rottura secondo me non dipende tanto da questi che si permettono di fare delle critiche, che sarebbe una cosa molto normale in un movimento politico, no? Non in una chiesa, in una setta, in una associazione di fedeli e devoti ad un unico guru o messia, ma in un movimento che risponde ai bisogni della società e anche alle proprie tappe, no? Con questa appunto crisi derivante dagli scarsi o scarsissimi risultati elettorali alle amministrative si è innestata una discussione. Io credo che questa discussione andrà avanti. Poi adesso, per esempio, questione di ieri, c'è stata una votazione da parte dei parlamentari per cui circa 2/3 hanno votato a favore della espulsione di una che si era permessa di criticare proprio il metodo di comunicazione di Grillo, una certa Gambaro, e però si è affidata la decisione ultima alla rete. Ecco, questo è anche un altro punto caratteristico del movimento. Ma la rete cosa dirà? Nella rete spesso si ritrovano posizioni diciamo cieche quasi, no? Qualcuno parla di talebani, cioè di persone che non agiscono sulla base della razionalità o comunque diciamo di un'analisi fondata, ma sulla base della pura e semplice emotività oppure del proprio attaccamento alla divinità e al suo profeta. E questo diciamo certamente avrà dei contraccolpi, un movimento che è cresciuto, come dicevo all'inizio, oltre ogni aspettativa e che quindi in qualche modo sconta la propria crescita tumultuosa e così esplosiva. Allora è un movimento che secondo me, così appunto non volevo fare previsioni come le faccio, nei prossimi mesi vedrà ridimensionare la propria forza numerica, ma forse vedrà anche sviluppare una maggior coerenza interna, il che non significa che sia positivo, perché dipende su che valori si orienta questa coerenza interna.
E un'ultima domanda molto breve: il Movimento 5 Stelle per te potrà esistere senza Grillo? E sarebbe un bene che si formasse un Movimento 5 Stelle senza un leader come Grillo?
Allora, l'Italia è piena di partiti personalizzati, no? Inutile che ricordi Berlusconi e il PD, Di Pietro e Italia dei Valori, anche Vendola in buona parte con Sel, e quindi anche questo è il partito di Grillo, oppure per non ricordare, abbastanza importante il caso di Bossi e la Lega, no? C'è qualcuno che fonda questo partito, no? Questo movimento che ha diciamo, il diritto di primogenitura, si potrebbe dire, perché lo ha creato dal nulla, quindi anche una sorta di divinità nei fatti, di divinità creatrice. Ebbene, secondo me il Movimento 5 Stelle è troppo legato a Grillo per sopravvivere ad un suo allontanamento, cioè si trasformerebbe in un modo enorme, non sarebbe più se stesso, credo. Comunque la presenza di Grillo finisce col diventare abbastanza soffocante, di Grillo e anche dei suoi fedelissimi, no? Di coloro che dicono, quando uno alza un po' la voce, dicono, espelliamo, chi non è d'accordo, ci sono anche delle frasi abbastanza paradossali. Grillo che dice a un certo punto, questo già tempo fa, chi critica il Movimento 5 Stelle perché non è democratico, se si può allontanare immediatamente, e che confermerebbe che non è proprio democratico perché non permette nemmeno quel minimo di dissenso. E chissà come potrà andare avanti. Certo che non so se sarà una parentesi che si chiuderà in un modo così repentino e così totale. Io credo che in un modo o nell'altro questa area di dissenso, diciamo, complessivo nei confronti del sistema politico, no, tradizionale in Italia, che si esprime tra l'altro anche attraverso una fortissima astensione. Ricordiamo che nell'ultima elezione amministrativa a Roma è andata a votare meno della metà degli aventi diritto al voto, quindi lui è riuscito, Grillo e il suo movimento, a inserirsi in questa disaffezione. Vediamo adesso se riusciranno a superare questa fase critica.
Sono io, sì, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Sto bene, grazie. Oh, ci scappa da ridere. Sì, infatti, domanda inutile. E siamo qui.
Buonasera, oh. Bruno.
Buonasera.
Buonasera.
Come va?
Beh, io sto bene, lei?
Non c'è male, grazie.
Io mi domando una cosa, ma lei il venerdì pomeriggio, verso così le 7:30, beh, lei non ha proprio nulla da fare.
Ma no, io mi metto proprio il ricordatorio, mi preparo tipo da 3-4 ore prima e dico, devo andare, non mi devo dimenticare di andare, diciamo, a risollevare le sorti di questa povera trasmissione.
Che anima candida e buona,
infatti
andrà in paradiso.
Sì, perché
io, ma sai come ci andrà?
Ho fatto il catechismo dalle suore, però questo è un altro capitolo.
Ne parliamo dopo. In paradiso ci andrà.
Oh, col tram.
Ecco.
Oh, e infatti.
Ma lei che fa in questo programma?
Che fa nella vita?
Lo
ma lei.
Spieghi ai nostri ascoltatori.
Oh, e io niente, faccio un po' di frizzilazzi, cose buone, cose belle, diciamo poesie, diciamo che faccio battute, non sto sicuramente, diciamo, a pettinare le bambole.
Ecco, no, oh. A Centocelle, che direbbero, insomma, come riassumerebbero queste cose? Lei sta a fare delle.
E sto facendo, è proprio il principino della risata, direbbero a Centocelle.
Così, proprio con questi termini.
Risate per tutti i gusti. Si ride, oh, e ti scappa la noia, maledetta noia, non ho detto gioia, ma noia, e allora si chiama Bruno. Oh,
il momento della canzone è alla fine, Bruno,
e dopo, infatti dopo, è il salvatore della noia, lei mi ha chiesto che cosa fai, sono il salvatore della noia, sono il salvazibaldone, diciamo, il metodo giusto per salvarti dal conduttore noiosetto.
Beh, ecco, Bruno, ecco qua, è una persona impertinente, volgare a volte,
no, Ma intelligente, ma, sono un po' intelligentino,
ma,
diciamo.
Ma lei è un furbetto.
Lei per esempio è un intelligente che non si applica. Attenzione.
Bruno, però vedi quella porta?
Però è la conduttore, vede? È un bravo ragazzo, diciamo, dobbiamo dire la verità, è un bravo ragazzo che però fa un po' troppo tardi la sera.
Ma lei che ne sa, Bruno?
Si ubriaca col gin.
Ma non mi piace il gin, bevo rum.
Parla troppo, un po' troppo aulico. Attenzione, veniamo al fatto, come disse Rocco Siffredi, c'entrando un povero drogato che si era addormentato sul set.
Oh. Bruno, dai, non si ironizza su queste cose, piuttosto, è sempre con le solite cose, è una nuova rubrica, qualcosa di nuovo, rinnovi un po' il suo...
Ma io la ringrazio proprio per questo invito, e lei mi... è come se mi facesse un passaggio posta vuota, perché avevo qui bello fatto, tosto pronto, una rubrica nuova.
Sentiamo sta stronzata.
Che differenza c'è? Questo è il nome e il titolo della rubrica.
Ah, il titolo?
Il titolo.
Ma titoli così insulsi.
Questi titoli che sono, spezzano un po' da tutta la fantasia, diciamo.
Insomma, sentiamo, che differenza c'è?
Che differenza c'è? Se si indovina la differenza, si vincono dei premi, per esempio, si vince una parrucca piena di forfora, non si sa di chi. Per esempio,
meglio perderla,
però infatti si vince anche, c'è un altro bel premio. Si vince un pelo di Laura per di giorno, che non si sa bene però da dove proviene. Infatti non lo diciamo. Mezzo rossetto che usa il banzo quando si traveste da Cenerentola e si guarda allo specchio. Per esempio un bacio da Bruno, che se si è donne di sana e robusta costituzione, e da Steven Forti se si è maschi di sana e robusta costituzione.
Forti,
c'ha gusti forti. E che differenza c'è tra una donna e un tagliaerba?
Beh, ce ne sono tantissime.
Proviamo a indovinare. Scrivete.
Un tagliaerba è una macchina e una donna è un essere vivente.
E infatti non si sa però la differenza fino a quando non si mette una mano sotto. Squillino le trombe.
Continui.
Che differenza c'è tra un pesce e gli Stati Uniti? Scrivete, telefonate. Si vincono tutte queste belle cose.
Continui, Bruno, guardi, non voglio neanche, ce ne sono così tante, sentiamo la stronzata.
E pesce alla lisca, e gli Stati Uniti hanno l'Alaska.
Bruno, questa
è penosa, questa non l'ho scritta io. Questa l'ha scritta sempre il cugino di mio fratello.
Questo scrive?
Si è infilato a casa e si è messo
quante
a scrivere.
Quante braccia in quella famiglia avete rubato l'agricoltura?
Questo veramente non si sa, è entrato, io l'ho cacciato pure fuori questo cugino, perché non sapeva scrivere.
Finisce anche per leggere le sue pagnacce.
Infatti.
Vabbè, sentiamo un'altra.
Che differenza c'è tra un cane e un ginecologo miope?
Questa non la so, Bruno.
Nessuna, perché tutte e due hanno il naso umido. Non ha vinto nessuno.
Bruno, non ha vinto nessuno.
Nessuno ha scritto? Possiamo controllare?
No. Nessuno, no, per il momento nessuno.
Va bene, allora il Montepremi aumenta la prossima puntata.
Va bene,
adesso
andiamo al suo passato.
E andiamo immediatamente all'angolo delle imitazioni. Era un po' che non si andava in questo angolo, e non si visitava quest'angoletto.
Che c'è in quell'angoletto?
Chi ci troviamo oggi? Ci troviamo? Una novità assoluta. È proprio una novità. Perché farò l'imitazione di Carlo Benso che prende caffè al bar.
L'ha fatta a sé?
No. Ho fatto il momento in cui vuole andare, non proprio il momento
è
in
vero,
cui
è vero, grande novità.
È grande novità.
Carlo Benso lo beve il caffè.
Beve il caffè.
E sentiamo.
E questo è Carlo Benso. Per favore, mi fa un caffè, ma per favore, in una tazza bollente che deve scottare e bruciare proprio la tazza. Ho capito, un caffè in una tazza calda. No, bollente, me la deve ustionare la tazza, incandescente. E il caffè si prende così. Offro io! E va bene, offri tu! La prossima volta offro io! Ecco qua, l'abbiamo chiuso sempre.
Gravi problemi con il caffè, Carlo Benso.
Sì, Carlo Benso beve così il caffè proprio con la tazza calda.
Bruno, continuiamo purtroppo, e passiamo alla sua infanzia.
Capitolo triste.
E se vuole riassumo io, così guadagniamo un po' di tempo.
Guadagniamo un po' di tempo.
Bruno, rinchiuso, anzi iscritto dai genitori a un orfanotrofio alla tenera età di 5-6 anni, sì, approssimativamente.
Più o meno.
Un orfanotrofio dove Bruno ha dovuto subire le più grandi angherie delle suore francesi.
Oh, che tristezza, mezza bellezza, mamma mia. L'infanzia difficile del povero Bruno, che sarei io, Brunello Pane e Vino, chiuso nel convento dell'orrore. E diciamo che i miei genitori non era colpa loro.
Racconti.
Mi volevano fare crescere bello robusto, per niente vittima delle paure.
Certo.
E mi lasciarono dentro questo cassonetto a convento delle suore sadiche.
Ottima
idea. E molosse di Busto Arsizio, in provincia.
Bustocche?
Erano bustocche. Oh, e poverino, io piccoletto in fasce, alla tenera età di 5-6 anni, mi ritrovai come prima cosa con suora Angelina. E mi faceva i bidet. Tenendomi in aria però per il pisellino, che dolore!
Male.
E mi sciacquettava e poi mi infilava gli spilloni sulle chiappe per fare il
voodoo. Un po' di acupuntura?
Per fare il voodoo a Suor Innocenza Terza. Mi usava come bamboletta di voodoo. E poi all'età di 7 anni ci avevo però i suoi vantaggi. 7 anni c'avevo già il pisellino tutto avvolgibile.
Comodo. Adesso lo usa molto.
Adesso cercai di evadere da queste torture un po' malefiche, però mi riacchiapparono.
Questa volta non è stato buon fine, e le hanno fatto gliel'hanno fatta pagare.
L'ho fregata questa volta, non se l'aspettavo.
No, io pensavo che scappasse.
Mi hanno riacchiappato. E mi fecero, per punizione, mi fecero vedere 7 volte di seguito un film dove non avevano tagliato le scene di Stephen Forti.
Ma guarda, chi era il regista?
Oh, una tortura indicibile. Non lo so, non ti può strano. C'erano
tutte queste parti.
E poi per punizione mi ruttavano in faccia a turno dopo aver mangiato la frittata con le cipolle marce.
Questo durante il film, la proiezione del
durante
film.
Durante il film, e vermi fritti alla fermata del treno. Ma finalmente riuscì a scappare.
Questa volta è andata a buon fine.
Sì. Con chi?
Con un amico.
Sì, rumeno, compagno di merende.
Che si chiamava?
Si chiamava Scivolai Sobomoro. E purtroppo a lui lo presero.
Cazzi
suoi proprio, perché lo castigarono proprio forte a lui. Pensa che lo castigarono e le suore gli mangiarono la milza con le fave e pecorino.
Bruno,
ma che cattiveria.
Invece, incredibili, ma continui.
E scappai e finalmente raggiunsi una bella città della Macedonia.
Skopje?
Sì, che bravo, Skopje, confina con l'amaro e il dolce in Macedonia. E a Skopje è dove tutti...
Capitale della Macedonia.
Sì, fa dove
bellissima
tutti...
Bellissima città.
Bellissima.
Bellissime donne.
Bellissime. Infatti là tutti ti chiedono Skopje e tu devi dire sempre di no.
Perché sennò si arrabbia.
E non se mai dici di sì, è perché è la fine, è un fatto neurologico. Appena metti piede a Skopje, subito ti chiedo i documenti, poi ti chiedono Skopje. E tu immediatamente devi rispondere no. E lì ti offrono la dogana, ti danno anche Viagra. E lì incontrai una vecchia fidanzata.
Vecchia proprio?
Sì.
Anziana?
No, era giovanissima ai tempi. E lei si chiamava Fata Turchina. E ci dormì tutta la notte.
Bene,
poi si svegliò. È tutta abbracciata a me.
Benissimo.
Mi proprio azzeccata. E c'aveva la fiata turchina.
Non è bello.
Mi fece diventare tutto turchino. E infatti riuscì a scappare pure
da lei. Ha perso i capelli?
Tutti turchini.
No, i suoi.
Forse pure per questo. E fu lì che rinacqui, diciamo, che cominciò a scrivere canzoni e a venderlo. E a vendere i long play negli LP.
Benissimo.
E ci vinsi anche il festival di Piccoli Fans nel 1974 con questa canzone che poi mi hanno plagiato
ancora.
Sì. Talk it out and talk on Hawaii, it's impossible to stay, but there's one something I miss and send before I go. I love you Mono, and I really should be gone, but
it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me. Say.
vabbè, quel fanfarone detto anche coglionaccio di Bruno è veramente qualcosa di insopportabile, ma noi continuiamo perché siamo veramente in chiusura di programma. Due cose brevissime per l'agenda di Zibaldone prima di passare la parola alla nostra carissima Laura, che è ritornata qui con noi. Innanzitutto, domani sera, sabato 22 giugno alle 23:30, penultimo spettacolo del Postribulo Poetico al Teatro Eneo di Grassi a Calle Terol 26, ingresso 12 euro. E poi, per continuare con il teatro, martedì e mercoledì della prossima settimana e anche di quella successiva, cioè 25 e 26 giugno, 2 e 3 luglio alle 20:30 al Teatro Attic 22, a Carrer de les Flores 22 nel Raval vicino al Molino, la compagnia Amagat Teatre presenta Come una Nina, spettacolo ispirato ad una novella di Natalia Ginzburg, uno spettacolo di Raissa Brighi e Francesca Romana degli Innocenti, con la collaborazione di Carlo Scalvo e Maddalena Basevi, con Raissa Brighi. Prenotazioni tramite Doodle, trovate tutte le informazioni scrivendo una mail anche a attic22@tantarantana.com, telefono 93 441 7022. L'ingresso, che è una collaborazione in realtà, 8 euro. E per chiudere, mercoledì 26 giugno alle 22:30 continua l'incontro mensile con la Poetry Slam al Bar Pastis, Carrer Santa Monica 4, metro Drassane. L'ingresso è libero, quindi ci sono parecchie cose di teatro questa settimana, un po' meno di musica, ma eccola già qui con noi la nostra carissima Laura. Ciao Laura, bentornata.
A proposito di musica, eccomi qua. Ciao Steven, dopo un paio di settimane di Roma ritorno qui ai nostri soliti studi e microfoni.
Benissimo, per una cosa scoppiettante, un po' rocchettara oggi, no?
Esatto, come fai a saperlo? Hai degli anticipi?
Ho visto un CD là. Andiamo con la sigletta, direi, no?
Che sì, sì, sì.
E allora andiamo con Doping 2000 per introdurre l'ultimo trago musicale. E quindi facciamo, vogliamo i nomi, come dice Claudio Cardone. Qual è il nome di oggi?
Dunque, visto che abbiamo poco tempo, avremo il tempo solo per fare una canzonetta. E il gruppo viene dal rock mescolato ska, si chiamano Gli Amanti di Camilla e hanno sfoderato, come usiamo spesso dire, un disco nuovo che è il secondo e forse anche il primo in cui hanno cercato, insomma, un po' di farsi conoscere per bene. Due mesi fa il disco si intitola Santi di quartiere. L'eredità di questo gruppo è molto anni 90, devo dire, però loro sono probabilmente nati negli anni 90 o comunque sono giovani, stanno cominciando adesso, e un bel rock, insomma, duro, di quelli con i testi politicamente impegnati, un rock da centro sociale, se si può usare l'etichetta.
Sì, assolutamente, una buona etichetta, dai, direi.
E c'è una canzone dedicata alla battaglia contro la TAV, che si intitola La Valle, un pezzo identitario, il cui titolo è Pelle Ribelle, e oggi ci ascoltiamo il singolo che ha presentato il disco, che si intitola Ballata all'italiana. Io direi di andarcelo a ascoltare, insomma, non c'ho molto altro.
Ma anche perché siamo in chiusura, quindi.
Esatto, purtroppo non abbiamo molto tempo. Un bel pezzo rock e abbastanza così impegnato politicamente.
E con una bella melodia. Quindi non ci resta altro. Innanzitutto grazie Laura per il consiglio musicale. Ti aspettiamo.
Un po' stretto per stavolta, ma insomma tornerò presto.
Venerdì prossimo. E ci rivediamo venerdì prossimo. Tra l'altro avremo degli ospiti molto interessanti. Dovrebbe passare da Barcellona, non è sicuro, ma forse lo avremo qui con noi, perché sarà a Barcellona. Vediamo se sarà anche a Zibaldone Alessio Lega, che già ci aveva fatto visita all'inizio di febbraio di quest'anno. E poi ci sarà Gilles Estopé, che è uno dei membri, e non ci sarà solo lui, ci sarà anche Giampaolo Laurentacci, di un gruppo di jazz e groove molto interessanti, si chiamano Walk Tall, e poi molto altro, servizi e collegamenti e così via. Quindi non ci resta altro che augurarvi un buon venerdì sera, o meglio, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván:
comincia l'estate, nuotate, ballate, ma non fate cazzate.
Ecco, bravo Banzo. Quindi ci risentiamo venerdì prossimo con Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM qui a Barcellona. Ciao ciao, fate l'amore con il sapore. Eccolo qui, Ballata all'italiano, Gli Amanti di Camilla.
Portare all'estremo la sopportazione, dove intanto non basta. Sale.
della ripresa. Dove l'uomo muore non manca la cinepresa. Registi maledetti per avvoltoi produttori, cineasti involontari per salditi spettatori. L'egoismo di massa ha decretato la scelta, condivisa da una distorsione televisiva. Cooperato il silenzio, divulgato il lamento, un disagio sociale che esprime malcontento. Puoi pregare tutti i santi, persino il Padre Eterno, ma la trama di un giallo è l'assassino, è il governo. Dai pure tu, prova a volare, lasciati andare da qualche vagone. Questo è il volere di chi padroneggia, suicidi di massa, dai che si festeggia. Per la morte, con un pezzo di tosta.